Allora, sì, questa sera mi fermo, però più avanti, fra qualche mese, ho intenzione di trattare ancora un paio di aspetti che riguardano l'autocontrollo in alcune sfere della nostra vita. Stiamo da domenica, cercando di osservare, di parlare dell'autocontrollo che dovremmo avere sulla lingua. Intenzionalmente, chiaramente, ho fatto una selezione, come la farò anche questa sera, tralasciando tantissime altre cose perché ci vorrebbe più tempo, ma diciamo l'essenziale, le cose che più ci servono, non più importanti, è sbagliato dirlo, ma quelle che il Signore ha messo sul mio cuore. Allora, vorrei vedere la descrizione del maldicente, alcune indicazioni della persona che fa maldicenza. Luca capitolo 6. Luca 6, 45. Qui c'è un processo, prima di questo processo ce n'è un altro, quello di ricevere delle informazioni che poi vanno a trasformare la nostra vita. Una volta che noi riceviamo delle informazioni o una formazione, sarebbe più corretto dire, cosa succede? Succede che poi dopo, solo questione di tempo, mettiamo fuori quello che abbiamo costruito dentro, che non si vede. Infatti dice al versetto 45, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male. Notate adesso, perché? Perché? Perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Chi è il maldicente? È una persona che sta attingendo dal suo cuore. E perché lui possa attingere dal suo cuore è una persona che si è fatto un sacco di ragionamenti, si è fatto un sacco di ipotesi, si è fatto un sacco di pensieri, film di tutti i tipi, di tutti i colori, e poi diventano parte del nostro cuore, vanno a deposito del nostro cuore, ma non restano neutrali. Prima o poi vengono fuori. Quindi non lo dico io, abbiamo letto, è una persona malvagia. Non l'abbiamo letta la volta scorsa, in Giacomo capitolo 3, versetto 5, dice anche che la lingua si vanta di tante cose. Cioè, il desiderio del maldicente è avere un posto di primato. Avere gli altri tutti una spanna dietro e quindi si sente questo bisogno di non farsi superare da nessuno. Questa è la prima caratteristica, quindi una persona che mostra il contenuto del proprio cuore. Chi è il maldicente? È una persona che sta mostrando quello che c'è dentro. È chiaro? Non si sta inventando niente il maldicente, ma è qualcuno che, avendo dentro costruito bene, poi mette fuori. Seconda caratteristica. Chi fa maldicenza ha una visione distorta della persona di Dio. Quindi il maldicente non ha una giusta, corretta percezione della persona di Dio. Venite con me in Numeri, un passo che conosciamo bene. Numeri 12. Numeri 12, sarebbero da leggere tutti e 16 versetti, ma leggiamo per adesso solo i primi tre versetti. Maria e Aronne parlarono contro Mosè. A causa della moglie cusita, o se preferite etiope, che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita, e dissero: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E io vi invito a sottolineare questo inciso nella vostra Bibbia. E il Signore udì. E il Signore udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Se leggiamo il seguito, ci accorgiamo che a un certo punto il Signore che cosa fa? Chiama tutti e tre alla tenda di convegno, poi fa venire avanti Maria e Aronne e dice: scusate, se in mezzo al popolo c'è qualcuno col quale io in qualche modo do qualche visione, qualche indicazione, eccetera, ecco, dovete sapere che non è così con Mosè, perché io con Mosè parlo faccia a faccia, non ho bisogno di avere una certa distanza, perché abbiamo un'intimità davvero straordinaria. Allora, il maldicente ha una visione distorta di Dio, non sa che Dio è onnipresente e onnisciente, è una persona che dimentica questo, e allora pensa che quando fa maldicenza non viene ascoltato da nessuno. In realtà abbiamo letto: e Dio udì. Fratelli e sorelle, quando noi diciamo delle cose che non vanno, Dio ascolta. Ed è interessante notare che abbiamo detto a riguardo della maldicenza, che la maldicenza si sta dicendo anche dei fatti veri. Infatti qua che cosa sta facendo Maria, Miriam e Aronne? Stanno denunciando un fatto vero, ma abbiamo detto anche la volta scorsa che lo scopo qual è? Non è aiutare la persona, ma è denigrare questa persona, la dignità di questa persona. Allora noi facciamo un lavoro intorno, sotto sotto, in modo tale da togliere la terra intorno a questa persona che in qualche modo, o queste persone, singolare e plurale, che in qualche modo ci danno fastidio, ci stanno dando fastidio. Allora noi dobbiamo togliere la terra sotto. Notate un altro dettaglio: Miriam e Aronne erano degli uomini di Dio, non erano dei credenti superficiali. Loro stesso dicono che Dio ha parlato anche per mezzo loro, li ha usati, non erano gli ultimi arrivati. Questo ci ricorda che la maldicenza non guarda l'età, non guarda la cultura, non guarda gli anni di conversione, non guarda niente. E quindi notiamo appunto che il Signore udì e quindi li chiama, e versetto 9a, voglio che mettiamo gli occhi per favore, guardate, una conseguenza di quello che succede nel caso di Miriam e Aaron. L'ira del Signore si accese contro di loro. L'ira del Signore si accese contro di loro. Perché in modo particolare il Signore qui in questo contesto applica una forma severa di disciplina? Perché hanno messo le mani sull'autorità che Dio ha indicato al popolo. Fratelli, sorelle, qui c'è una verità importante, attenzione, attenzione, perché nella scrittura vediamo che tutte le volte che si mettono le mani addosso alle autorità, giusto o sbagliato, c'è sempre un prezzo alto da pagare, sempre, e se è una questione di tempo, si paga un prezzo alto, perché attaccare l'autorità vuol dire attaccare Dio, attaccare l'autorità vuol dire distruggere un popolo. Attaccare, facciamo degli esempi, degli anziani della Chiesa, vuol dire distruggere la Chiesa, ma vuol dire andare contro Dio, dare muso a muso contro il Signore. Per cui, in modo particolare, il Signore li disciplina. E voglio farvi notare un'altra cosa, che Maria divenne lebbrosa. E se Mosè non fosse intervenuto a intercedere per Maria, sarebbe morta. La lebbre è una condanna a morte. Ed è interessante un'altra cosa, che dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo, è sempre plurale. diventa lebbrosa, dove va a finire Maria? Il lebbroso, se noi andiamo in Levitico, quando veniva dichiarato lebbroso, che cosa faceva? Poteva fare quello che voleva? No, abiti stracciati, e poi dove andava? Fuori dal campo. Ci parla anche della disciplina collettiva. Questo è uno di quei peccati che possono subire la disciplina collettiva anche nella Chiesa. Se in mezzo a noi ci fossero dei credenti così, noi potremmo disciplinarli, metterli fuori comunione. Perché è un peccato che lede l'autorità di Dio. Deuteronomio 24,9, non lo leggiamo, viene ricordato, ricordati, c'è questo bel monumento, ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a Maria durante il viaggio dopo che usciste dall'Egitto. Ti ricorda Maria? Quel Dio lì è lo stesso Dio di oggi, non è cambiato niente. I caratteri di quel Dio lì sono gli stessi di oggi. E per il fatto che noi siamo dei figli di Dio non significa che noi non possiamo essere disciplinati, o voglia che possiamo essere disciplinati. Ma c'è ancora un altro dettaglio che io voglio farvi notare. Quando si fa maldicenza, abbiamo detto ieri, domenica, ci sono tre parti che subiscono diciamo, dei danni. Chi fa maldicenza, chi la subisce e poi chi l'ascolta o chi, potremmo aggiungere, fa parte di quella famiglia dove si fa questo tipo di attività diabolica. Versetto 16, numeri 12-16. Anzi, leggiamo dal versetto 15. Maria dunque fu isolata fuori dal campo 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu rimessa nell'accampamento. Poi il popolo partì da Aseroth e si accampò nel deserto di Paran. C'è questo tipo di peccato? La Chiesa si ferma, il popolo di Dio si ferma, perché bisogna risolvere questo tipo di situazione. E allora, guardate, non è qualcosa che riguarda solo noi, ma è qualcosa che riguarda più persone, più ambiti. Terza caratteristica, Giacomo 4, 12 questa volta, Giacomo 4, 12. Quarta caratteristica del maldicente. Leggiamo dal versetto 11, è meglio. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere, ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Forte sta frase qua. Chi sei che giudichi il tuo prossimo? E a volte non abbiamo neanche gli elementi per poter giudicare, e a volte si giudica dall'apparenza, dai nostri elementi. E quando noi facciamo così, che cosa stiamo dicendo? Noi stiamo dicendo che siamo come Dio, che il Signore non può vedere tutte le cose, che il Signore è troppo occupato. Allora io devo in qualche modo giudicare, ok? E quindi condannare, sentenziare determinate cose. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo giudicare il peccato, quando la scrittura ci dice che è peccato. Faccio un esempio, se qualcuno vive nella condizione di peccato, la scrittura ci autorizza a dire questo è peccato. Però fare sparlare in maniera così arbitraria è come dire a Dio scendi dal trono, ci salgo io, perché non sei capace di vedere le cose. È un grande insulto, fratelli e sorelle, al Signore. Quarta caratteristica. Il maldicente è una persona scaltra, furba. Sapete come si muove? Si muove sotto sotto e mostra una falsa umiltà. Ok? E rivolge sempre l'attenzione su se stesso. Il maldicente vuole l'attenzione, ok? Allora non indica Dio, ma indica se stesso. E questa è un'altra cosa molto grave. La scrittura ci ricorda che noi dobbiamo fare attenzione a questo tipo di condotta, perché potremmo creare degli scandali. E quando si creano degli scandali, dice la scrittura, ci ricorda, guai a chi li commette. Quinta caratteristica. Si attacca, il maldicente attacca sempre chi lavora. Perché? Perché chi lavora sbaglierà. Prima o poi commetterà degli errori. Siete d'accordo? Prima o poi commetterà degli errori. Quindi è facile attaccare chi lavora e sbaglia. Chi non fa niente, stai tranquillo, che stai lì nell'angolino, nessuno ti dirà niente, stai lì, stai tranquillo. Ma se lavorerai e sbaglierai, molto probabilmente sarai attaccato. Allora, come vede il maldicente adesso il Signore? Cioè, mettiamoci dalla parte del Signore, chiediamoci come vede il Signore il maldicente. Andiamo in Proverbi capitolo 6. Proverbi 6. E questo è un passo, fratelli, che è un pugno nello stomaco, forte, da stare male. Proverbi 6, leggiamo da versetto 16, sono passi che voi conoscete bene, meglio di me. Sei cose odia il Signore, anzi sette li sono in abominio. Sottolineiamo questa parola abominio, cioè ci sono sette cose che fanno vomitare Dio. Sette cose lo fanno vomitare. Abominevole vuol dire, uso un termine umano, ma è ancora peggio, cioè qualcosa di obbrobioso, di brutto. E dice, fa l'elenco, gli occhi alteri, notate adesso, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al mare, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Mamma mia, fratelli, notate come Dio vede la persona che usa in maniera sbagliata la propria lingua. La vede in modo abominevole e dice che odia chi fa queste cose. Non so se anche la vostra versione dice lo stesso. Dice a un certo punto che lui odia chi fa queste cose qua, perché sono cose che gli sono in abominio. Versetto 16. Odia sei cose, anzi sette, il Signore odia. Quindi è una persona che fa un lavoro sotto sotto. È un po' come l'agricoltore. Che fa l'agricoltore, fratelli? L'agricoltore è una persona, ricordo mio padre mi spiegava, lui era un bravo agricoltore, e lui mi spiegava che quando doveva seminare, non è che prendeva il seme e lo buttava giù così. C'era tutta una preparazione a questo seme. Quindi doveva arare bene la terra, prepararla bene, cercare il terreno buono, dopodiché, dopo averla preparata bene, metteva il seme. Il successo era al 100%. Così fa maldicente. Maldicente cerca il terreno giusto, il cuore ingenuo, vede come lo deve in qualche modo preparare, poi ci butta il seme, ok? E a volte magari ci butta il seme così, sembra quasi per caso, però intanto quel seme è caduto in quella terra, che è il cuore di un altro, e quel seme in qualche modo morirà e nascerà una pianta, nascerà la pianta del pregiudizio verso quella persona, quelle persone, inizierà a vederli in modo sbagliato, perché? Perché ha seminato in maniera giusta. Quindi, la domanda che ci dobbiamo porre è, se la lingua è un fuoco, se la lingua è il mondo dell'iniquità, se la lingua nessuno la può domare, come abbiamo visto domenica, se la lingua è un male instancabile, se la lingua si vanta di grandi cose, se la lingua è un veleno mortifero, se la lingua contamina tutto il corpo, se la lingua infiamma la ruota della vita, riferendosi sempre a Giacomo, la lingua può essere uno strumento di doppiezza. C'è o non c'è un rimedio? Da che cosa dipende questo rimedio? Beh, tutto dipende, dice Giacomo, a versetto 12, da dove noi attingiamo, da quale fonte noi attingiamo. Noi ci dobbiamo ricordare che abbiamo due fonti, la vecchia natura e la nuova natura, che sono una in contrasto con l'altra, sono antagoniste. Quindi da dove noi attingeremo, da lì noi metteremo fuori. Non possiamo inventarci niente. Allora, se mi nutrerò dalla fonte dolce, che è la fonte dello Spirito Santo, dalla fonte della parola, se mi impegnerò a chiedere perdono quando pecco e a costruire la mia vita spirituale, beh, allora io mi fortificherò, prendo dalla fonte giusta e il risultato saranno dei risultati giusti, dei risultati non secondo la carne, ma dei risultati che ci parlano di amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà e lo stesso autocontrollo. Allora, come si può, e concludo, come si può guarire? Che cosa serve perché noi possiamo guarire? Allora, se vogliamo guarire, la prima medicina che noi dobbiamo prendere è rinnovare la nostra mente. Romani 12, i primi due versetti. Dobbiamo rinnovare la nostra mente. Che significa? Che dobbiamo permettere allo Spirito di Dio di tirare fuori tutta quell'immondizia che altri ci hanno messo e che noi abbiamo fatto entrare nella nostra mente. Dobbiamo mettere tutte quelle informazioni che la Scrittura ci dà che ci permettono di buttare fuori tutto quel letame che abbiamo permesso di entrare nella nostra mente. Seconda medicina, Luca 9:23, rinunciare a noi stessi. Quando noi siamo disposti a rinunciare a noi stessi, fratelli e sorelle, il bene che noi desideriamo fare è per il nostro prossimo. Noi cerchiamo il bene del nostro prossimo. Terza medicina, Galati 2:20, morti a questo mondo, senza mischiarci di faccende di questo mondo, morire a questo mondo. E qualche volta qualche fratello ci ha predicato che a volte siamo troppo vivi ancora, non siamo ancora morti, siamo troppo vivi, abbiamo troppi diritti, è vero? Quarta medicina, Romani 14, 9 a 12, non dobbiamo giudicare. In che senso non dobbiamo giudicare? Che non dobbiamo avere l'ultima parola, però ci sono degli atti, delle condotte che noi dobbiamo giudicare, perché la Scrittura ci dice che lo possiamo fare, è chiaro. Ma lo scopo quale deve essere? Deve essere sempre il recupero del nostro prossimo. Poi, quinta medicina, se abbiamo fatto maldicenza e vogliamo veramente liberarci, beh, noi dovremmo andare a chiedere perdono alla persona in causa. Noi dobbiamo dire: fratello, sai, ho parlato male di te, ti voglio chiedere perdono. Se non si fa questa attività, fratelli, nessuno può essere liberato, non puoi essere liberato, perché continuerai a pensare le stesse cose, continuerai a lottare contro te stesso e non ce la potrai fare. Se ho fatto maldicenza contro qualcuno, devo andare da qualcuno a dire: fratello, sorella, amico, conoscente, ti chiedo perdono perché io ho commesso maldicenza. Attenzione, c'è un termine in disuso che la Scrittura non contempla, che a volte anche noi credenti lo usiamo. Scusa. Avete mai sentito questa parolina qua? Scusa. Non è contemplata dalla Scrittura. La formula che la Scrittura contempla è: ti chiedo perdono. E l'altra parte è obbligato a perdonare. Non può dire: no, mi è stufato, non ti perdono. No, io ti perdono. Allora c'è la riconciliazione, tutto torna come prima. Sesta medicina, Giacomo 1:19, tardi nel parlare. Io ricordo sempre quello, ve l'ho detto molte volte, ricordo sempre quello che mi diceva mio padre: Gino, mastica le parole. Gino, per favore, masticale. Papà, che significa masticare? Pensale, perché una volta che tu le hai tirate fuori, non le puoi più raccogliere. Combini un disastro. Allora masticale prima bene, pensale prima, Cerca di capire a che cosa va incontro. Dopodiché, deal, se è il caso di deal. Settima medicina, in caso di problemi con un fratello, la procedura da seguire, come già in altre volte è stato trattato, è Matteo 18, 15 a 20. Questa è il modo per uscire da questa situazione in cui noi ci possiamo venire a trovare. Concludo dicendo che Satana vuole costruire le famose fortezze nella nostra mente. Vi ricordate? Lui vuole costruire le fortezze. Dio le vuole distruggere. Però se Satana ha costruito delle fortezze, che possono essere dei giudizi, qualcosa riguardo una persona, delle persone, eccetera, io posso anche dire: Signore, ti chiedo perdono, distruggi questo mio pensiero. Ma se io non metto a posto di quel pensiero i pensieri di Dio, è solo una questione di tempo. Satana tornerà, costruirà altre fortezze e la tua mente sarà ancora più in catene di prima. Allora, Signore, liberami da questo pensiero che non è buono, ma adesso voglio mettere i pensieri buoni nella mia mente. Ok? E se c'è qualcosa che non mi è chiaro, io voglio chiarire con il mio fratello. Infatti l'esortazione che troviamo in Efesini 4:29, e mi fermo, nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, che edifica, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi ascolta. Che possa essere così per me, possa essere così per tutti noi, fratelli e sorelle, se lasciamo lo spazio a Satana a dire le cose sotto sotto, il Signore può arrivare al punto da togliere anche il candelabro, da togliere la sua presenza, fratelli. E allora succede quello che deve succedere. Fratelli, prendiamo la buona abitudine di chiarirci, di dirci le cose se c'è qualcosa da dirci. Se non c'è niente da dirci, possiamo usare la nostra lingua, come abbiamo detto in Efesini 4:29, per dire delle belle parole, delle parole di incoraggiamento, delle parole di ringraziamento al Signore, ma anche ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che ci servono. Perché no? Possiamo essere utili con la nostra lingua. Caso contrario, possiamo creare un sacco di danni a noi stessi, alla nostra famiglia, possiamo creare dei danni alla nostra famiglia spirituale e anche a chi ascolta in modo passivo. Chi ascolta in modo passivo, il consiglio che la scrittura dà, fuggi, non ascoltare, non stare al gioco di chi fa maldicenza, non ascoltare. Fratello, sorella, amico, cugino, parente, chiunque tu sia, io non ti voglio ascoltare. Ok? Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.